Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è lunedì 9 ottobre 2006. Io sono sempre Antonio Sofino e siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeaonline.com. Oggi una rassegna stampa abbastanza articolata, senza alcun fil rouge che spesso contraddistingue la nostra ricerca di articoli riguardanti la tecnologia, l'innovazione e i nuovi media sui quotidiani italiani. Ricordo, non lo faccio da un po', l'indirizzo email a cui scrivermi per consigli, suggerimenti, critiche e quant'altro è quintadicopertina@apogeaonline.com. Iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi, segnalando la notizia del giorno o dei giorni scorsi. Riprendo un articolo uscito ieri sulla Repubblica, ripreso anche oggi sul Sole 24 Ore, di un'offerta di Google verso YouTube. Si è parlato più volte nei vari giorni di questo assalto ai vari siti di social networking che stanno avendo un grande successo su internet. L'offerta di Google pare essere significativa: 1,6 miliardi di dollari per YouTube, la star del web 2006, un articolo dell'Esso Balbi che inizia così: la nostra missione è organizzare tutta l'informazione del mondo e renderla universalmente accessibile. È la frase di rito con la quale Google, il motore di ricerca più grande del mondo, motiva ogni sua mossa sul mercato di internet. E se sul web le informazioni per arrivare agli utenti scelgono sempre più spesso mezzi alternativi alla parola scritta, il video soprattutto, non stupisce che Google abbia messo gli occhi sulla compagnia che in pochi mesi è diventata sinonimo di video su internet, YouTube. Sono indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal e del New York Times, dell'offerta di acquisto da 1,6 miliardi di dollari. Le trattative sono ancora a uno stato iniziale. C'è anche un altro dato significativo e interessante. Secondo le stime della rivista statunitense Forbes, si riferisce all'attività di YouTube, ospitare e distribuire questa mole di clip, stiamo parlando di qualcosa come 100 milioni di video ogni giorno scaricati da YouTube, costa solo in termini di banda consumata oltre $1 milione al mese. In quasi 2 anni di vita la compagnia, finanziata per 11,5 milioni di dollari da un venture capitalist californiano, non ha ancora generato profitti. Quindi è un po' un azzardo, ma forse Google è l'unica internet company che può permetterlo, ovviamente un po' più ricca delle altre. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un piccolo articoletto di Marco Valsania che titola: sul web scatta la caccia ai giovani, i big del settore puntano a ampliare la presenza sul target, e appunto richiama 1,6 miliardi di offerta di Google a YouTube, ma anche per esempio, l'avevamo segnalato qualche giorno fa, l'offerta di Yahoo per conquistare Facebook, un social networking che è iniziato nell'ambiente universitario ma è diventato sempre più visitato e frequentato. Anche per quello sono tutte trattative ancora non definitive, ma che dimostrano un interesse verso questo tipo di siti. Curiosamente, nella pagina di sabato in cui c'era l'articolo di Alessio Balbi su Google, c'è anche un boxino con una foto di Umberto Eco, con 2 punti, e il titolo è un virgolettato: attenti a internet, troppe informazioni inattendibili. Umberto Eco, alla consegna dei primi diplomi del Collegio di Milano, campus riservato agli studenti più bravi nei 7 atenei milanesi, parla anche di internet. Appunto, mette in guardia dall'enorme massa di informazioni non filtrate, inattendibili, imprecise, che viaggiano nel World Wide Web. E così dice: ecco, naturalmente io uso internet che mi ha cambiato la vita, ma il più delle volte quello che ci trovo mi serve solo da richiama memoria, poi devo verificare su un libro. Quando faccio una citazione da materiale preso su internet non ho la garanzia che questo materiale sia degno di essere pubblicato. È ovvio che se si considera internet solo come una vasca neutra e quasi morta di informazione da cui prelevare il pezzettino che interessa, è ovvio che c'è la necessità di fare un controllo, più controlli incrociati. In realtà internet è anche qualcos'altro. Ecco, però probabilmente voleva considerare, lo spiega dopo, quella che è la chiave di volta, l'architrave della formazione, che dice: ecco, è un rapporto spiritualmente cannibalesco tra maestro e allievo. La cultura non è solo un accumulo di dati, ma il risultato del loro filtraggio, della loro decimazione. A questo punto posso usare le parole stesse di Eco: Internet non è solo un accumulo di dati, ma il risultato del loro filtraggio. Rimaniamo a domenica, perché oggi in realtà ci sono poche notizie, e saltiamo alla Stampa. Alla Stampa, in cui c'è una intervista di Stephen Ewer e Paolo Mastrolilli a Steve Wozniak, diciamo il risvolto geek della coppia vincente di Apple insieme a Steve Jobs. L'intervista è data dal fatto che Steve Wozniak, The Woz, sta appena uscendo la sua autobiografia. I Woz si chiama, è appena pubblicata in America. Così inizia l'intervista di Ewer e Mastrolilli, appunto facendo riferimento alla differenza caratteriale e anche di ruolo tra la coppia di Apple. Prendiamo i Beatles per esempio: se Steve Jobs era il Paul McCartney della Apple, Steve Wozniak era John Lennon. Il primo voleva una grande band che si affermasse in tutto il mondo, il secondo voleva creare qualcosa che rivoluzionasse il mondo. Segnalo qualche passaggio e qualche domanda e risposta. Per esempio, per quanto riguarda proprio il lavoro di Wozniak come programmatore: si considera un artista? Questa è la domanda. Risponde Wozniak: quando sei un progettatore come me, ogni particolare è un colpo di pennello. Hemingway agonizzava sulle parole finché non trovava la frase giusta. Un vero designer agonizza sul suo programma finché non realizza qualcosa di bello e funzionale da dare al mondo. Non le pare una visione un po' troppo messianica dell'ingegneria? Le vere invenzioni, risponde Wozniak, avvengono a livello filosofico. Un ingegnere addestrato a calcolare e considera tutte le possibilità del suo progetto. Nella vita però non si può pensare sempre in bianco e nero. Alla volta i problemi richiedono la creatività di soluzioni che stanno nel mezzo. Un vero ingegnere artista sa guardare in mezzo ai suoi calcoli e inventare ciò che gli altri non vedono. Via, forse ho trovato un piccolo fil rouge. Abbiamo parlato di filosofia, di inventare ciò che non si vede, di un cambiamento anche nelle scienze classiche grazie alla nuova tecnologia. Recupero da Di Repubblica, uscito in edicola domenica, ieri, ed è un articolo di Franco Lacegia che si intitola L'antropologo della porta accanto. E il sottotitolo è Spiare nella rete, cercando di conoscere gli altri attraverso migliaia di webcam nascoste. E racconta di una sorta di neologismo che risponde ad una pratica chissà quanto diffusa, chissà quanto efficace, di virtual anthropology, della possibilità cioè di osservare il mondo e i suoi abitanti standosene comodamente a casa, collegati ad internet. All'origine c'era l'impulso naturale della rete, un misto tra narcisismo, volendo mettere in mostra se stessi, le proprie immagini, il proprio diario e le foto scattate durante un viaggio, e il voyeurismo complementare del guardare dal buco della serratura come vivono gli altri, che cosa fanno, che cosa pensano. Su questa base si è costruita e complessificata la grande rete che oggi costituisce l'immenso mondo del web, e l'idea che oramai tutto il mondo off web, quello là fuori, sia disponibile in simultaneo per essere fruito. E quindi parla di, oltre che dei blog, di tutti i siti di social networking fotografico come Flickr, il cui spelling nell'articolo è sbagliato, ma non importa. Appunto, la virtual anthropology è il tentativo di sfruttare questo ambiente in cui c'è la possibilità di guardare altrove e quasi 24 ore su 24, soprattutto nella disponibilità di webcam. Il punto è che l'antropologia non può essere virtuale perché presuppone l'interazione dei corpi e della loro presenza. Questo significa che l'antropologia virtuale è inutile? Per niente, perché l'oggetto dell'antropologia virtuale non è appunto l'indios dell'Amazzonia, ma è proprio la rete, come si manifesta in essa un certo bisogno di ubiquità. Quindi è più che altro guardare ciò che succede in rete, nei suoi vari aspetti, sia quello testuale dei blog, quello fotografico, dei social network fotografici, dei video, eccetera. È una possibilità di guardare a un pezzo di società che si sviluppa in rete, comodamente seduti da casa. Passiamo al manifesto di sabato 7 ottobre. Anche questo recupero il giornale di 2 giorni fa, perché c'è un bel articolo, un editoriale in prima pagina di Mariuccia Ciotta, che si intitola Un blackout epocale. Mariuccia Ciotta parla della del cambiamento, tra virgolette, antropologico del lettore e anche quindi del campo dell'informazione. Il consumatore negli ultimi anni ha messo in atto una guerriglia virtuale, sconvolto ogni strategia aziendale. In un zigzag corsaro, il divoratore di news, cinema, musica, TV ha bypassato il mercato tradizionale dei giornali e dell'entertainment, è sfuggito ai target e frantumato l'ascolto. Internet non è un nuovo medium, ma lo spazio è il simbolo di una aggregazione modulare che inanella e intreccia individui con individui, culture con culture e scarta la grande platea manovrabile. E questo diverso consumo polimorfo che gli editori intendono domare, e quando parlano di convergenza con altri media pensano in realtà come tornare agli altri profitti. Ma il consumo individuale ormai non può essere preda di un'offerta parcellizzata, di un autistico rinchiudersi nel proprio io desiderante contro lo spazio pubblico che forma la coscienza politica, flusso di emozioni, idee condivise. Il modo per uscire da questa crisi strutturale è, scrive Mariuccia Ciotta, con l'alleanza dei lettori diventati giornalisti blogger, la trasformazione della stampa farà un salto di civiltà. La morte del giornale di carta sta solo nei piani dell'industria, che sforna sempre più pagine vuote dettate dall'inserzionista, mentre al contrario, davanti all'enorme massa di news gratuite in circolazione, il lettore richiede la merce conoscenza, quindi un aumento anche di qualità. Bene, questa è l'ultima segnalazione, vi auguro una giornata di aggregazione modulare che inanella consumo polimorfo, speriamo bene, e l'appuntamento è a domani.